Saluti! Immaginiamo un attimo questa scena. Rischiare i propri soldi, il patrimonio personale, non per un errore tecnico, un calcolo sbagliato in un progetto, ma magari per una scelta sulla polizza assicurativa della società.
O per come sono stati organizzati i controlli interni, per esempio.
Esatto. Questa è una realtà forse un po' sottovalutata della responsabilità degli amministratori. Parliamo di società di ingegneria, di architettura, ed è quello che esploriamo oggi in questo approfondimento. Ci basiamo come sempre su fonti specifiche, in questo caso estratti da una guida sulla responsabilità professionale nel settore tecnico. L'obiettivo, direi, è capire bene quando e perché un amministratore, anche in una società tra professionisti, può trovarsi a dover rispondere con i propri beni.
Proprio così. Per decisioni che sono puramente gestionali.
E il punto di partenza legale, se non sbaglio, è l'articolo 2476 del nostro Codice Civile.
Esattamente. L'articolo 2476 è, diciamo, il fulcro. Stabilisce che gli amministratori sono responsabili solidalmente verso la società.
Solidalmente. Questa parola è importante, vero?
Fondamentale. Solidalmente significa che ogni amministratore può essere chiamato a rispondere per l'intero danno causato alla società. Questo ovviamente se non ha agito con la diligenza richiesta.
La diligenza richiesta dalla legge e dallo statuto, immagino.
Certo, dalla legge e dall'atto costitutivo. Ma attenzione, parliamo di responsabilità per la gestione, non per l'errore tecnico del professionista. Quello è un altro discorso.
Ok, chiarissimo. Quindi non basta essere un eccellente ingegnere o architetto, bisogna anche essere un manager, diciamo, accorto, altrimenti il rischio diventa personale.
Proprio così.
E quali sono allora le trappole gestionali più comuni che emergono da queste fonti? Le aree di rischio principali?
Tra rischio tecnico e rischio manageriale. Le aree critiche di gestione, quelle che possono portare a responsabilità personale, sono, diciamo, principalmente tre. La prima, la copertura assicurativa inadeguata. Sembra banale, ma non lo è. L'amministratore ha il dovere, proprio un dovere, di assicurare la società in modo appropriato.
Cioè, adeguato al tipo di attività, ai rischi.
Esatto. Le fonti citano un caso interessante, quello della Architetti Associati SRL. L'amministratore, magari per risparmiare un po', sceglie una polizza RC professionale, sì, ma con un massimale troppo basso.
Mm-hmm.
E magari senza la copertura specifica per la responsabilità solidale. Poi succede il guaio, un sinistro importante, l'impresa di costruzioni coinvolta fallisce e la società di architettura viene condannata a pagare tutto il danno.
E la polizza?
E la polizza copre solo una piccola parte. La società resta esposta per la differenza. E a quel punto i soci possono chiedere i danni all'amministratore.
Perché?
Per la sua negligente gestione del rischio assicurativo.
Un classico esempio, purtroppo, di come un risparmio apparente possa creare un buco enorme. Capisco. E la seconda area?
La seconda è quella che viene definita malagestio finanziaria. È un termine un po' ampio.
Che include cosa, per esempio?
Ma include diverse cose. Dalla tenuta non proprio regolare delle scritture contabili, alla confusione un po' pericolosa tra il patrimonio della società e quello personale dell'amministratore.
Aia.
Oppure ancora il mancato pagamento sistematico di tasse e contributi previdenziali.
Le fonti fanno l'esempio di una STP, una società tra professionisti.
Sì, ecco, in caso di problemi finanziari, di insolvenza, i creditori, che possono essere l'Agenzia delle Entrate, l'INPS, fornitori, possono cercare di rivalersi direttamente.
Sul patrimonio personale dell'amministratore.
Esatto, se si dimostra che ha gestito male le finanze della società.
Comprensibile. Molto chiaro. E la terza area di rischio qual è?
La terza riguarda, diciamo, le carenze organizzative e il mancato controllo. L'amministratore ha anche questo compito. Deve assicurare che la società abbia un'organizzazione interna adeguata.
Adeguata all'attività, alle dimensioni.
Proprio così. Se, mettiamo caso, una società di ingegneria continua a ricevere richieste di risarcimento per errori progettuali, sempre dello stesso tipo, e magari salta fuori che l'amministratore non aveva messo in piedi nessun sistema di controllo qualità, nessun protocollo interno di verifica, i soci potrebbero agire contro di lui.
I danni causati da questa, appunto, mancanza organizzativa.
Esatto.
Capisco. Conoscere i rischi è il primo passo, fondamentale. Ma le fonti, immagino, suggeriscono anche come difendersi, no? Come può un amministratore proteggersi da queste responsabilità manageriali?
Sì, certo. Le fonti indicano una strategia, direi, su due livelli, e sono livelli complementari. Attenzione. Uno è preventivo organizzativo, l'altro è più di trasferimento del rischio finanziario.
Vediamo il primo, quello organizzativo.
Il primo livello è la tutela organizzativa. Si concretizza spesso nell'adozione di un modello di organizzazione e gestione, il famoso MOG, anche in forma semplificata, non deve essere per forza una cosa ipercomplessa.
L'importante è che ci sia.
Esatto. Avere procedure chiare, sistemi di controllo interno, processi decisionali che siano tracciati, verbalizzati. Tutto questo dimostra la diligenza richiesta dall'articolo 2476.
Da prova della buona gestione.
Proprio così. Le fonti fanno un esempio pratico, un protocollo gare pubbliche, che preveda, che so, decisioni di partecipazione prese formalmente dal CDA, la preparazione dei documenti affidata magari a due persone diverse, che i contatti con i funzionari siano tracciati e un divieto assoluto di fare omaggi, per dire.
Ok.
Se poi, nonostante tutto, un dipendente viola il protocollo e commette un illecito, l'amministratore può almeno dimostrare di aver fatto il possibile per prevenirlo, ha messo in atto le misure adeguate.
In pratica è come costruire uno scudo organizzativo, creare delle prove concrete della propria dirigenza. Non basta la fiducia. E il secondo livello di tutela, quello finanziario.
Il secondo livello è la tutela finanziaria, che si ottiene con una polizza assicurativa specifica. La polizza D&O, che sta per Directors and Officers Liability.
D&O. È importante sottolineare che è diversa dall'RC professionale, giusto?
Assolutamente diversa. È un punto chiave. L'RC professionale copre i danni che derivano dall'errore tecnico. Il calcolo sbagliato, il disegno con un difetto, cose così.
Ok.
La D&O, invece, protegge il patrimonio personale degli amministratori e, attenzione, spesso anche dei sindaci, dei dirigenti con deleghe, da richieste di risarcimento per presunti atti illeciti colposi.
Colposi, quindi non intenzionali.
Esatto. Commessi nello svolgimento delle loro funzioni manageriali. Copre tipicamente le spese legali, che possono essere ingenti, per difendersi, e poi l'eventuale risarcimento del danno.
Perfetto. Quindi, per semplificare, RC professionale per l'errore tecnico, D&O per l'errore gestionale. Ma questa D&O copre proprio tutto, cioè qualche limite?
Assolutamente no, non copre tutto. Ed è fondamentale capirlo bene. Le fonti sono chiare su questo. La polizza D&O ha delle esclusioni molto precise.
Ad esempio?
Non copre mai, e sottolineo mai, i danni che derivano da atti intenzionali, dolosi, fraudolenti. Sono sempre esclusi. Così come sono escluse le situazioni di arricchimento personale, i profitti illeciti.
Immagino anche multe e sanzioni.
Esatto. Multe e sanzioni, sia amministrative che penali, sono fuori dalla copertura D&O. Non è una polizza tutto compreso contro le conseguenze di qualsiasi azione, ecco.
Bene, chiarissimo. Allora, tirando un po' le somme di questo approfondimento, il messaggio chiave che ci arriva dalle fonti è che per chi amministra una società tecnica, ingegneria, architettura, la responsabilità va ben oltre il progetto in sé.
Sì, decisamente.
Serve una gestione manageriale che sia attenta, diligente e, soprattutto, che si possa dimostrare di averla avuta.
Esattamente. E dimostrarla, come abbiamo visto, significa agire su due fronti che si completano. Da un lato, prevenire i rischi con un'organizzazione solida, con procedure chiare, i MOG sono un esempio.
Mm-hmm.
Dall'altro, trasferire il rischio finanziario che comunque rimane, quello che deriva da errori gestionali colposi, non dolosi, attraverso una polizza D&O specifica, che, lo ripetiamo, si affianca e non sostituisce l'RC professionale. Sono due cose diverse e necessarie.
E forse come spunto finale di riflessione che ci lasciano le fonti, potremmo chiederci questo. Sapendo che la D&O esclude categoricamente il dolo, la frode, le sanzioni penali, quanto può essere realmente protettivo affidarsi solo alla copertura assicurativa?
Già.
Se poi non c'è alla base una struttura di controlli interni che sia robusta e, forse ancora più importante, una cultura forte dell'etica, della legalità all'interno di tutta l'organizzazione. È una domanda aperta, credo.